Ci siamo? Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 7 maggio del 2026. Bene, la cosa fondamentale è che è arrivato il marziano a Roma, cioè è arrivato il ministro degli esteri Rubio a Roma, e quindi se arriva Rubio a Roma ci sarà lo stupore dei primi minuti, e poi, come ci insegna il marziano a Roma, dopo pochi minuti, vabbè, è Rubio, il solito Rubio. In realtà Rubio è un personaggio fondamentale, non solo perché è cattolico, ma anche perché è possibile candidato alla presidenza in alternativa a Vance quando Trump non si potrà più ricandidare. Insomma, stiamo parlando di un uomo che vorrebbe, secondo gli auspici di molti, riallineare, insomma, gli interessi europei con quelli italiani, in particolare con quelli americani, dopo le rotture che ci sono state tra Trump e la Meloni. Direi più che tra Trump e la Meloni sono state delle scaramucce verbali, dalla bella, brava e buona a molto negativa. Questo era il tema che lui ha più volte espresso. Poi Trump ovviamente ha avuto anche frasi molto dure nei confronti del Santo Padre, e anche in quel caso c'è stata, diciamo, da parte di Rubio si pensava una mediazione. Questo è avvenuto veramente proprio a ridosso della sua visita, e qualcuno ha letto questa cosa come un insulto di Trump non solo al Papa, ma anche a Rubio, che poteva essere un suo concorrente in politica internazionale. Dall'altra parte, procedono le trattative per la pace in Iran, per la tregua nella guerra israelo-iraniana, e qui ci sarebbe un piano di pace, leggo sull'Avvenire, di tregua in 14 punti, che ricalcherebbe, secondo l'Avvenire, quelli che erano i vecchi piani nucleari di Obama. Dovete sapere che questi vecchi piani di accordo nucleare tra Iran e il resto del mondo non è che fossero piani di serie B rispetto alle richieste che fa l'amministrazione Trump, cioè il fatto che non si possa arricchire l'uranio per costruire la bomba atomica. No, sono semplicemente stati molto difficili i controlli rispetto a questi piani da parte delle autorità indipendenti internazionali. Ecco, se si ritorna un po' indietro l'uno, Trump, e un po' indietro l'altro, di Ayatollah, o meglio oggi Pasdaran, si potrà vedere se si arriva a una soluzione di quello che sta diventando un problema relativo dal punto di vista economico, ma certamente fondamentale dal punto di vista geopolitico. Vi segnalo anche, come notano tutti quanti i mercati, che come notano i giornali, che i mercati stanno ai massimi. Lo stesso mercato italiano è quasi vicino a quota 50.000, ai suoi massimi di sempre. L'America corre ai massimi, stanno anticipando un accordo che loro vedono nelle cose tra poco. Vi dico sempre che quando poi c'è la notizia, i mercati non crollano, ma prendono benefici, come dicono i finanziari, cioè quando ci sarà l'accordo non vi stupite se c'è qualche piccola caduta dei mercati, che deriva dal fatto che hanno scontato nelle settimane precedenti il fatto che questa guerra non fosse così devastante. Questo sta avvenendo. Poi, se la guerra sarà devastante, è un altro discorso, ma i mercati scontano il fatto che questa non sia una guerra devastante. Quando si arriverà alla tregua, i mercati evidentemente prenderanno profitto di questa loro scommessa. Si chiama speculazione, e la speculazione, rispetto di quello che pensano i comunisti, è semplicemente cercare di anticipare il futuro, che è l'attività che distingue gli uomini dai lupi. Tra poco vi spiegherò perché intendo i lupi in particolare come categoria del genere animale. Seconda questione favolosa di giornata è la vicenda Sempio. Ne abbiamo parlato in tutti i colori, tutti i siti, il sito nicolaporro.it ne ha dette di tutti i colori. Il fatto Sempio si nutre di due questioni fondamentali. La prima questione, omicidio 13 agosto del 2007, abbiamo una persona che è stata giudicata colpevole da una sentenza della Cassazione, che sono 10 anni che sta in carcere. C'è sempre stato un ragionevole dubbio, oggi lo leggo su tanti giornali, rispetto alla sua colpevolezza, non fosse altro perché in primo e secondo grado è stato assolto Stasi da questo omicidio. Ma oggi c'è più che un ragionevole dubbio, c'è un ragionevolissimo dubbio sulla sua colpevolezza. Però altrettanto seriamente si deve dire che ci sono ragionevolissimi dubbi anche sulla colpevolezza dell'annuio entry, cioè di Andrea Sempio. Dice, e questa è la novità, viene fatta filtrare al TG1 dalla polizia giudiziaria evidentemente, il fatto che lui vide il video di Chiara e Alberto. Chiara è la morta, Alberto è l'ex fidanzato oggi in carcere. Tentai è un video intimo, si sottolinea, si intuisce, il video intimo che era conservato nei computer di Chiara, e tentai un approccio, ma lei riattaccò. Ecco, questa dichiarazione che potrebbe sembrare clamorosa di esempio, questa dichiarazione che comunque dovrebbe essere dimostrata, questa dichiarazione che non da sola dimostra la colpevolezza di esempio, perché vedere un video, poi bisogna spiegare che quel video è necessariamente un video intimo, sexy, e poi anche se avessi visto il video intimo sexy, il fatto che lui ci ha provato con tre telefonate, una di 12 secondi, vi dà il senso di come ci abbia provato. E quarto, tutte queste cose messe insieme portano una persona ad ammazzare una ragazzina. Boh, non so, è tutto da dimostrare in un paese civile, però anche fossero tutte da dimostrare queste cose, questa roba qui la dice nel 2025 da solo in macchina, esempio. Cioè si tratta del primo caso mondiale di confessione autonoma e attraverso un soliloquio. Beh, ragazzi, diciamo che c'è da scrivere dei libri di diritto per i prossimi 5.200 anni, se così fosse. Immagino che ci sia altro oltre a questo. Crippa dice: è un semplice indagato intercettato mentre parlava da solo. E vi aggiungo, tra l'altro, che è stato intercettato mentre parlava da solo e soprattutto dopo 20 anni dell'assassinio e soprattutto dopo che numerosissime inchieste hanno spiegato, immagini televisive, programmi televisivi, che tutti quanti si veniva intercettati dalle procure per avere spizzichi e bocconi di quello che poi è una dinamica di un assassinio che nessuno bene ancora ha ricostruito. Sì, sono tornato a Roma, oggi c'ho da fare a Roma. E poi c'è il terzo evento grande di giornata, che è quello che riguarda Buttafuoco, e su questo c'è un discorso secondo me molto interessante, molto giusto, di Buttafuoco ieri, che dice: non intendo barattare, dice Buttafuoco, il quieto vivere politicante con 130 anni di storia, che è la storia della libertà e della Biennale di Venezia e del suo essere fuori dai giochi della politica. Però questo è il punto di vista di Buttafuoco, che io condivido al 100%, il punto di vista, diciamo, dell'inaugurazione di ieri della Biennale. Ma il vero pezzo su Buttafuoco è oggi quello che scrive Andrea Marcenaro, in modo, come sempre, molto ben scritto, anche molto complicato, con costruzioni, diciamo, narrative, per gli intenditori e per gli amanti del genere dell'Andreas Version. E che cosa dice Marcenaro sul Foglio? Dice: ma guardate, io conosco un signore che non ama molto l'America, un signore che non ha una grande passione, ha una grande passione per gli sciiti e per i barbuti, un grande signore che ama più le autocrazie che le democrazie. Semplifica Marcenaro, perché la posizione intellettuale di Buttafuoco è più complessa. Conosco una persona molto colta, molto istruita. E beh, insomma, quella persona si chiama Buttafuoco, e mi stupisce molto che abbiano nominato Buttafuoco per fare il presidente della Biennale, e quando si sono trovati Buttafuoco a fare il presidente della Biennale, si siano lamentati di aver nominato Buttafuoco. Cioè, Buttafuoco fa Buttafuoco, non è che fa qualcosa. È come se mi nominano a me in una partecipazione statale. Io sono un liberista, cosa volete che faccia? Cerca di fare il mio mestiere. Sto facendo un'ipotesi delle realtà, perché ovviamente non avrebbe alcun senso nominare uno come me da nessuna parte se non nel proprio condominio, neanche in quello. Perciò il punto fondamentale del pezzo di Marcenaro è il paradosso per cui la sinistra oggi antifascista, anti filo Ucraina, eccetera, si appassiona così tanto a Buttafuoco, che invece è figlio di quella cultura della destra ex fascista per la quale è stato nominato e che dovrebbe essere la loro antitesi. E la destra, diciamo, ex fascista che l'ha nominato, si accorge di aver nominato uno che è esattamente, mantiene esattamente quel DNA per la quale loro l'hanno nominato. Non so se avete colto il paradosso che invece Marcenaro molto meglio riesce a rendere con le parole sul Foglio. Ci sono tre cose di politica che vi segnalo. La prima è il pezzo di Travaglio, perché prende spunto dal passaggio di Marianna Madia dal Partito Democratico al partito di Renzi, e qui devo dire che è molto divertente. Travaglio dice: questi partiti, quello di Renzi, quello di Calenda, hanno uno spazio televisivo, uno spazio sui media che è totalmente sproporzionato al fatto che non prendano praticamente un voto. Anzi, probabilmente non riescono neanche a superare la soglia di sbarramento del 3% che la vecchia legge elettorale e forse la nuova pongono. Quindi, se tu non raggiungi il 3% e hai il 2,5%, non vieni rappresentato in Parlamento. Ecco, la strategia di Renzi è quindi quella di avere un 2, 2,5, quello che oggi gli danno i sondaggi, e confluire nella coalizione del Partito Democratico. Quindi la Madia che cosa fa? Se ne va via dal Partito Democratico, va da Renzi e Renzi gli assicurerà un posto grazie all'alleanza che farà col Partito Democratico. Devo dire, un paradosso, dice Travaglio, ed è non. Ed è divertente il suo ragionamento, diciamo, molto polemico nei confronti dei partiti più piccoli e anche della Madia. Dall'altra parte, poi, però, c'è stata un'unione ieri, pare una colazione tra tutti i vertici della coalizione che governa, quindi da Meloni, Tajani per Forza Italia, Salvini per la Lega e Lupi per i moderati centristi, e si stanno cercando di mettere d'accordo sulla nuova legge elettorale. È già stata presentata una nuova legge elettorale, ma la nuova legge elettorale sarà tutta proporzionale. Ancora non sanno se ci saranno o non ci saranno le preferenze, ma la cosa che si prevede in questa legge elettorale è che chi supera il 40%, anche se su questa soglia si farà una trattativa con la Schlein, chi supera il 40% si porterà 70 seggi in più in Parlamento, il che vuol dire che è una sorta di premio di maggioranza. Quindi se uno sta al 40 e l'altro sta al 38, invece di rendere ingovernabile lo Stato italiano, beh, chi ha il 40, cioè 2 punti più di quello del 38, beh, avrà un premio di maggioranza e potrà governare agilmente. Se uno c'ha 38 e l'altro c'ha 39, niente, c'è il pareggio, e quello che ha il 39, stando sotto la soglia del 40, non avrà nessun premio di maggioranza. In poi ci saranno anche delle soglie di sbarramento che faranno fuori, diciamo, i partiti piccoli che da soli vorranno gareggiare. E quindi, se sono da soli e vogliono gareggiare da soli, secondo questa legge elettorale non avranno grandi chance di rappresentanza parlamentare. Vedremo come si arriverà sulla legge elettorale, dice la Di Caro sul Corriere della Sera. Per ora non sembrano tutti d'accordo all'interno della maggioranza. E poi c'è la questione clamorosa di Nordio, ministro della giustizia, che voleva fare la grande riforma di Berlusconi sulla giustizia, che querela Mediaset, anzi la Berlinguer, per quello che è successo nella puntata di Carta Bianca. Io, a differenza di altri, penso che non si debba mai esagerare nel parlare, nel prendere troppe posizioni rispetto al tuo proprio datore di lavoro, e fino a prova contraria un pezzo del mio lavoro deriva anche da Mediaset. Fatemi soltanto dire però una cosa, cioè ve la dico, questo è un intercalare di merda, fatemi soltanto dire. La cosa che voglio dire è che comunque io sono per l'idea, avendo appena subito delle querele pazzesche dai magistrati, che poi alla fine mi costeranno 40-50 mila euro di cash, che grazie a voi io riesco a restituire loro. Beh, bisogna usare lo strumento della querela, forse da parte dei politici, con una certa parsimonia. Questo mi viene da dire, anche se capisco le ragioni di chi si incazza, però i politici devono usare. Non penso che sia la fine della democrazia se i politici querelano, però. Ho un atteggiamento, visto che ne ho subite così tante, della parsimonia nel subire le querele, che adotterei come regola generale, e questo vale anche per questo governo. Giordano giustamente non sta più nella pelle, perché ieri l'ex direttore dell'AIFA, cioè dell'Agenzia del Farmaco Italiana, ha detto che sapeva che i farmaci antivirus, i farmaci vaccini che venivano somministrati durante il Covid, non bloccavano il contagio. Vedete, questa è una cosa gravissima. Cioè, loro sapevano che noi, se ci vaccinavamo, ed era giusto vaccinarsi per le persone più fragili, rischiavamo di morire di meno. Ma l'idea che si dovesse vaccinare tutta la popolazione italiana per fare la famosa immunità di gregge era una stronzata, perché se tu vaccinavi tutti, comunque c'erano delle persone che potevano essere contagiose nonostante il vaccino. Cioè, tu obbligavi a vaccinare persone che non si sarebbero mai ammalate, per dire, perché avrebbe potuto uccidere un vecchietto. No, quello l'avrebbe potuto pure uccidere, pur essendo vaccinato. Voi capite che si tratta di una rivoluzione copernicana rispetto a quella narrazione liberticida che abbiamo subito col Green Pass e col Covid, e che è diventata una follia. Due questioni di economia che vi segnalo: la Maserati in rosso, incredibile il fatto che la grande Maserati perda 840 milioni di euro, quella che era una grande diciamo, tradizione del Made in Italy e dell'automotive. 10, 940 milioni di euro. E nel frattempo il Sole 24 Ore nota come aumentano i debiti delle famiglie, delle imprese e degli stati globalmente. Sono arrivati a 353 migliaia di miliardi. Calcolato che l'Italia ha 3 mila miliardi, nel mondo ce ne sono 353 migliaia di miliardi, cioè stiamo parlando di una cifra enorme, il mondo è come se producesse più debito che tutto il resto, i paesi più indebitati sono Stati Uniti e Cina. Dal punto di vista macroeconomico questa non è una cosa di secondo piano, per questo ve la segnalo. Ultima cosa, la polemica di Mario Tozzi, l'ineffabile Mario Tozzi contro questa volta Michele Serra che piangeva il suo cane ucciso dai lupi, e faceva bene Michele Serra a piangere il proprio cane ucciso dai lupi, e dice: tutta questa idea che i lupi ammazzano i cani, che sono pericolosi, che ammazzano le pecore, che non possiamo fare la nostra vita tranquillamente perché ci sono questi cattivi lupi, è un'ideologia specista tipica dell'Homo sapiens. Il lupo non è secondo questa ideologia, non è un essere vivente, ma una proiezione delle nostre paure. Beh, insomma, io se sono davanti al lupo, più che proiezione delle nostre paure, penso di mettere in salvo la mia vita, posto che così funziona. Homo homini lupus, diceva qualcun altro. Però se Tozzi ci spiega che noi dobbiamo convivere con i lupi e che anzi i lupi fanno parte del nostro, anche i serpenti, anche le zanzare, anche i cobra. Certo che sono tutti quanti animali che stanno sul nostro pianeta, però permettetemi che l'uomo possa ancora avere questo pregiudizio antropomorfico per cui intorno a me è meglio pochi serpenti e pochi lupi, e farei di tutto per cui i miei figli e anche i miei cari, che possono essere le bestie da compagnia, siano il più lontano possibile dagli animali selvaggi. Poi, certo, se vogliamo mettere tutto sullo stesso piano, allora ritorniamo all'età della pietra, in cui eravamo tutti e la natura, non soltanto i serpenti e i lupi, ma anche, come si dice, gli elementi della natura, dalle piogge al fuoco incontrollato, non venivano controllati dall'uomo. Siamo veramente nella follia, altro che specismo. Vi do appuntamento, come sempre, questa sera, 10 minuti, lo faccio da Roma. Ci vediamo più tardi sul sito nicolaporro.it e tutto il resto della compagnia di giro sempre più vasta del nostro sito. 17, 18 e 19 luglio, ripartenza Maratea. Tra poco i biglietti disponibili. Ciao.